Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
E ancora buona giornata da Federico Piana, benvenuti a questa trasmissione di approfondimento. Grazie che sta gestendo la parte tecnica Patrizio Ciprari, Andrea De Angelis e Daniela Pagliara. Segnate anche il numero verde, mi raccomando, per poter partecipare, lo sapete, 800 208 802, poi i vostri sms al 335 12 43 317. E parliamo di immigrati, di immigrazione. Ci sarà la giornata mondiale domenica 17 del migrante e del rifugiato, la 102esima giornata. Una cosa molto importante che naturalmente ci interroga su un tema che poi scopriremo: 5.000 migranti presenti in Piazza San Pietro provenienti da 30 paesi diversi. E ne voglio parlare con Monsignor Giancarlo Perego, direttore della Fondazione Migrantes. Salve Perego.
Buona giornata.
E grazie anche a Emanuele Selleri, direttore di Casa Scalabrini, che si occupa da sempre di immigrati, immigrazione, di accoglienza. Grazie Selleri per essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Monsignor Perego, parliamo di questa giornata, domenica 17 appunto di gennaio, la 102esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Il tema è molto bello: migranti e rifugiati ci interpellano, la risposta del Vangelo della misericordia. Partiamo da questo tema.
Il tema di quest'anno incrocia, come era naturale, il giubileo della misericordia che Papa Francesco ha indetto. Questa giornata, nel suo messaggio, vuole essere proprio la festa dell'incontro. Il Papa usa questa parola nel messaggio. In un momento in cui paure, divisioni, muri che si alzano, conflittualità che rinasce, diffidenza, fare una giornata mondiale del migrante e del rifugiato significa proprio aiutare l'incontro, educare alla cultura dell'incontro, parole che il Papa aveva detto anche parlando alla città di Prato, una delle comunità e delle città più multietniche d'Italia, per favorire conoscenza, per favorire rispetto reciproco, per favorire quei cammini di inclusione sociale, di integrazione, che sono i cammini importanti che rinnovano le nostre città, città che stanno invecchiando, come ci ha ricordato recentemente un demografo, Brangiardo, in un articolo che sottolineava come quest'anno i morti sono stati 168.000 più dei nati d'Italia, un dato che ci rimanda a oltre 100 anni fa, durante la Prima Guerra Mondiale, quando nacque proprio la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, per essere attenti a quel popolo di rifugiati che la Prima Guerra Mondiale di fatto farà 12 milioni di persone, gli stessi rifugiati che oggi sono le vittime di 44 guerre in atto nel mondo.
Monsignor Perego, è vero che si fa fatica però ad aprire i cuori e le frontiere soprattutto?
Si fa fatica, è per questo che anche nella Giornata Mondiale della Pace il Papa aveva puntato tutto il suo discorso sull'indifferenza che rischia di essere presente dentro i nostri percorsi di vita, la chiusura. Ed è per questo che questa giornata invita invece all'incontro. Tutte le volte che le persone si incontrano, tutte le volte che si incontra un immigrato, le statistiche ce lo dicono, da 6 immigrati più su 10 che hanno paura degli immigrati, quando li si conoscono solo 1 su 10 ha paura. Questo significa allora che forse dobbiamo fare delle nostre città e delle nostre comunità dei laboratori dell'incontro, fare dei nostri oratori, come già avviene, dei luoghi di incontro con i ragazzi che provengono da 194 nazionalità diverse, come sono le nazionalità presenti in Italia, fare delle nostre scuole che vedono 800.000 bambini presenti di tante nazionalità diverse, dei luoghi in cui si impara e ci si educa all'intercultura, all'incontro. E questa è la sfida che il Papa anche lancia in questa giornata, superando anche alcuni stereotipi come regolare e irregolare, per centrare la persona, l'attenzione sulla persona, sulla dignità di ogni persona.
Emanuele Selleri, direttore di Casa Scalabrini, lei accoglie tanti migranti, tanti profughi che arrivano lì. Ci racconta un po' la storia, perché dobbiamo capire che l'accoglienza è fondamentale, dobbiamo aprire il nostro cuore. Poi Monsignor Perego ci racconterà le esperienze che stanno facendo con 27.000 parrocchie italiane. Prego, Selleri, che cosa fa Casa Scalabrini sul fronte dell'accoglienza? Diamo anche un dato concreto.
Ok, grazie. Casa Scalabrini è una risposta che si è voluta dare come missionari scalabriniani e come Chiesa italiana, e ha questo fenomeno che non smette, perché il più grande errore forse è pensare ancora a questo fenomeno come un'emergenza, no? Quando sono ormai anni che la cosa sta continuando.
Ecco, Selleri, mi scusi, lei ha detto una cosa importante, poi la faccio proseguire, perché certo. I giornali, i quotidiani, le TV, i talk show, le radio parlano ancora di emergenza migranti, ma se noi guardiamo la storia anche dell'Italia, l'Italia è sempre, da secoli, forse da millenni, crocevia di migrazioni, quindi chiamarla emergenza mi pare un po' ridicolo da un certo punto di vista.
Forse fa anche un po' comodo, no? Chiamarla emergenza, quando effettivamente negli ultimi 5 anni i numeri sono saliti vertiginosamente, ma se guardiamo le statistiche, quest'anno nel 2015 gli arrivi sono minori rispetto all'anno scorso, e quindi mentre ancora sembra che la paura sia raddoppiata. E noi come Casa Scalabrini abbiamo cercato di fare una scelta un po' diversa, nel senso che in questo momento ci si preoccupa della cosa che sicuramente è importantissima, che è la prima accoglienza, ma non c'è poi un continuo, un proseguio con il percorso di integrazione di queste persone che arrivano, e non ci dimentichiamo che appunto che sono persone. E a noi allora abbiamo fatto una scelta anche dovuta al clima che si stava vivendo. Noi abbiamo aperto a giugno, il 20 giugno di quest'anno, dell'anno appena passato, quindi è una nuova esperienza, ma che veniva dopo i fatti di Tor Sapienza, che conosciamo bene, nella città di Roma, dove la popolazione autoctona ha risposto quasi in una maniera intollerante alla presenza di centri di accoglienza, anche se non sappiamo se erano veicolati o no questi tipi di proteste, e pochi giorni dopo lo scoppio di Mafia Capitale, che purtroppo ha coinvolto anche chi lavorava nell'accoglienza ai profughi. Allora noi abbiamo deciso di fare questa scelta, di accogliere rifugiati in una esperienza di post prima accoglienza, quindi una seconda accoglienza, per far continuare il loro percorso e cercare di lavorare sul territorio. Quindi noi lavoriamo con le parrocchie, con le scuole, con il municipio, cercando di, come diceva prima Monsignor Perego, di creare di questi momenti di incontro e di dialogo, per far cadere quegli stereotipi che racchiudono questo tema, e cercare di far conoscere le persone. Il nostro centro è il nostro vecchio seminario dei missionari scalabriniani, che anche dopo le parole di Papa Francesco al centro Astalli del 2013 di aprire i conventi chiusi e offrire accoglienza ai rifugiati, ecco, la nostra risposta è stata sì, offriamo accoglienza ai rifugiati, ma apriamo le porte a tutti, per far sì che questo non sia visto come un peso al territorio, ma quanto una ricchezza.
Adesso vi porto a Lampedusa, centro crocevia di smistamenti, di arrivi, un po' la porta d'Europa per molti migranti che ce l'hanno fatta. Purtroppo tanti sono morti anche nei canali di Sicilia. Io vi presento questa intervista fatta al cardinale Francesco Montenegro, vescovo di Agrigento, perché si apre la Porta Santa proprio a Lampedusa e lui ci racconta l'importanza di aprirla guardando i migranti, e poi si soffermerà nella domenica 17 proprio su questo monumento Porta d'Europa, che è stato dedicato ai migranti, sulla tematica che abbiamo raccontato prima, dedicata appunto ai migranti. Io devo dire, è una tematica molto bella, i migranti ci interpellano. E Monsignor Montenegro risponde così all'importanza di questa Porta Santa aperta proprio a Lampedusa.
Credo
che proprio quel santuario ha una sua storia. Vicino al santuario ci sono delle grotte. In quelle grotte si radunavano cristiani e musulmani per pregare. È un luogo speciale, potremmo dire, dove gli uomini si sono incontrati e insieme hanno guardato il cielo. Aprire la porta di quel santuario è desiderare che tutti ci sentiamo coinvolti in questa storia che apre il cuore a Dio e il cuore ai fratelli. Lampedusa ha un ruolo importante nella storia del mondo, l'ha avuto e ce l'ha, ed è proprio attraverso quella porta che noi ci apriamo, come il Signore ci chiede, verso gli altri, soprattutto verso quelli per cui bisogna usare più misericordia.
Per lei cosa vuol dire aprirsi verso gli altri, per Lampedusa, per le persone che sono lì, per le famiglie che si sono dedicate e si stanno dedicando agli altri?
Ci sarebbe da dire continuare a fare quello che hanno sempre fatto, e non solo recentemente, ma anche quando non c'era questo esodo di popolazioni. I lampedusiani sono stati sempre accoglienti a chi arrivava nell'isola dalla terra africana. La gente lo racconta, anche quelli di una certa età, dice che spesso capitava che quando erano a tavola in altri momenti della giornata sentivano bussare alla porta ed era qualche tunisino che arrivava e loro lo accoglievano. Allora, se quella porta i lampedusani l'hanno sempre aperta, ecco, forse è opportuno continuare a tenerla aperta, perché ci si renda conto che la storia ha bisogno di cambiare un po', ha bisogno di caricarsi più di umano, di umanesimo.
L'apertura di questa porta santa può essere, secondo lei, anche un monito all'Europa, che ha invece le porte chiuse, ad aprire il proprio cuore agli altri, ai profughi, alle persone che arrivano in cerca di una vita migliore?
Che si dà prima ai credenti. I lampedusani, anche il Papa ha sottolineato la loro generosità e hanno sempre mostrato questa generosità. Probabilmente noi credenti ancora dobbiamo fare dei passi in avanti, perché anche noi qualche volta siamo presi dalla paura. Se noi riusciamo a cambiare il cuore, ad aprire la porta del cuore, la storia già sta cambiando. Se poi questo segno, che vale per noi credenti, è un segno che gli altri possono leggere e vogliono leggere, ecco che allora è una possibilità data a tutti di aprire, ripeto, la porta del cuore per andare incontro e per accogliere chi viene.
Altro momento forte sarà quello di domenica, nella giornata del migrante e del rifugiato, giornata mondiale del migrante e del rifugiato, quando lei sosterà davanti proprio a questo monumento che è la Porta d'Europa per riflettere un po' sul tema di questa giornata. Migranti e rifugiati ci interpellano, la risposta del Vangelo della misericordia.
Probabilmente più che parlare in quel momento si dovrebbe tutti tacere, anch'io, perché quella porta parla da sola, quella porta è un segno per tutto il mondo, quella porta significa incontro, quella porta significa passaggio, e per il credente si apre la porta della Chiesa, per quella la porta d'Europa non ci sono ante, è una porta che la storia esige che resti sempre aperta. Allora noi ci fermeremo davanti a quella porta, anche ricordando, credo che sia Oscar Wilde che dice, laddove c'è sofferenza il suolo diventa sacro. Allora, anche se è un segno laico, un segno è un luogo artistico, se è sacro perché c'è il povero che passa, l'immigrato che passa, noi davanti a quel luogo ci dobbiamo fermare, dobbiamo riflettere. Ecco il significato di aver scelto anche quel luogo come luogo del giubileo, giubilare. Qualcuno potrebbe dire, ma è solo un monumento. No, quella porta è molto più che un monumento, è una chiave di lettura per la nuova storia del mondo.
Ecco, Monsignor Perego, è d'accordo con il Cardinale Montenegro, non è solamente un monumento, è qualcosa di più a Lampedusa, è un po' un simbolo.
È un simbolo che quella non è una frontiera ma è una porta, non è un muro ma è una porta. Con la Porta d'Europa è il simbolo che l'Europa è nata sull'incontro, è nata sulla capacità di valorizzare le diverse culture che sono arrivate su quell'isola e da quell'isola sono arrivate poi in Europa, ed è un forte monito, una provocazione forte a rileggere oggi l'Europa, un'Europa dove vediamo e assistiamo a muri nuovi che si alzano in diversi paesi, a come invece forse occorrerebbe alzare nei diversi punti queste porte, facilitare questo incontro, questo scambio, e questa è la sfida che anche il Papa ci dice nel messaggio, ecco, i migranti e i rifugiati ci interpellano a una storia nuova evangelica, che è la storia effettivamente di chi accompagna le persone e incontra le persone. E in questo senso le 27.000 persone accolte nelle nostre parrocchie e nelle nostre comunità religiose in Italia, le 103.000 che oggi sono accolte, è un segno concreto, un gesto concreto di come si sono aperte le porte delle nostre comunità, delle nostre parrocchie, e si sta condividendo una storia di vita con persone che sono in fuga da queste guerre, dalla persecuzione politica e religiosa, dai cambiamenti climatici che hanno fatto perdere loro la terra. E quindi queste 27.000 persone sono un segno di come deve essere l'Europa, l'Europa che mette al centro della sua politica non il rifiuto, non l'incapacità dell'accoglienza, ma riassettare proprio la propria vita sociale e politica su queste persone che possono essere una vera risorsa del domani del nostro paese, un paese che è vecchio, un paese che è stanco, è un paese che può avere bisogno e ha bisogno di giovani che portano anche con sé una cultura, una voglia di vivere, una speranza.
Selleri, è complicato, secondo la sua esperienza di Casa Scalabrini, accogliere, dare accoglienza, seguire, cercare di far ambientare queste persone in qualche modo?
Che sia semplice sarebbe falso, ma questo dipende da vari fattori e dipende soprattutto dalla volontà non tanto di aiutare quanto di accompagnare le persone che incontriamo, perché spesso abbiamo un concetto forse troppo assistenzialista, pensare che queste persone hanno superato il deserto, il mare e sono arrivate da noi, e noi ci ritroviamo di nuovo a volte a servirli come se non fossero capaci di prendere in mano la loro vita. A noi il ruolo come Chiesa è quello di fargli ritrovare un senso e un dignità alla propria esistenza e riprendere in mano la propria vita per continuare il loro percorso e continuare, diciamo, il loro cammino verso la speranza, perché loro sono partiti con questa idea. Difficoltà ce ne sono dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista culturale, ma questo si appiana nel momento che, ripetiamo come prima, nel momento dell'incontro, nel momento della conoscenza reciproca, ci si scopre poi di nuovo tutti esseri umani e le cose nascono molto più semplicemente.
Selleri, in che modo voi lo fate? In che modo cercate di aiutare queste persone concretamente?
Noi quello che facciamo, li accompagniamo prima di tutto a una buona conoscenza della lingua italiana, per chi è ancora richiedente asilo li accompagniamo alla commissione per riuscire ad avere lo status, quindi la parte legale, ci occupiamo dell'inserimento lavorativo, della formazione professionale, così che ci occupiamo però non solo della parte puramente, diciamo, che porti a un beneficio economico, ma cerchiamo di accompagnarli anche spiritualmente ed emozionalmente, facendoli incontrare con i nuovi vicini, ovvero loro sono i nuovi vicini e con le persone del territorio, per far sì che possano creare anche dei legami e delle forti reti di legami, così che una volta usciti dalla nostra casa possano continuare la loro vita, sia con un lavoro, sia con un'opportunità in più, sia con un amico di fianco che può dare una mano.
Io vorrei chiedere in conclusione a Monsignor Perego se ci aiuta un po' a capire queste 10 proposte presentate da Migrantes per l'accoglienza e l'inclusione sociale. Avete fatto 10 proposte, insomma, interessanti, non possiamo vederle tutte, ma se ce le sintetizza, perché io penso che sia importante adesso nella politica italiana mettere queste 10 proposte, non dico al centro del dibattito, ma quasi.
Di fronte al tema del richiedente asilo e rifugiato, ma anche al tema dei migranti, abbiamo voluto sottolineare alcune urgenze importanti. Una prima è che questa accoglienza che attualmente avviene in 4.000 strutture su tutto il territorio nazionale questa accoglienza di 103.000 sia un'accoglienza diffusa e familiare, cioè nasca un servizio sociale nuovo in ogni comune italiano che possa accogliere e accompagnare 4 persone, 5 persone in questo cammino, come si diceva, ciò che fa Casa Scalabrina, di accompagnamento verso l'autonomia o anche di accompagnamento al ritorno a casa, perché non dimentichiamo che 6 persone su 10 che arrivano in Italia hanno il diniego, e quindi accompagnarle anche al rientro nel proprio paese con un percorso che possa essere anche lavorativo nel proprio paese, oppure per un percorso poi di rientro legale come lavoratori del nostro paese. Una seconda attenzione riguarda i minori non accompagnati. Sono arrivati 15.000 minori non accompagnati, 5.000 hanno continuato il loro viaggio, sono irreperibili, ma 10.000 purtroppo sono ancora accolti non in strutture familiari come vuole la legge, ma in centri di accoglienza straordinaria di 60, 70, 100, 120 minori. Siamo ritornati agli orfanotrofi e questo è sbagliato. Occorre riattivare in maniera forte la rete delle famiglie affidatarie, preparandole anche su questo tema. E una terza proposta delle 10 che abbiamo fatto, che credo molto importante, è il diritto di voto amministrativo agli immigrati. Ci prepariamo quest'anno alle elezioni amministrative, un popolo di 5 milioni di persone che è in Italia non ha dei suoi rappresentanti. Abbiamo paura di dargli questo diritto, che invece è un aspetto importante per un percorso di inclusione e di integrazione. E credo che queste tre proposte siano tre delle 10 proposte che noi facciamo importanti in questo percorso di attenzione ai migranti e ai rifugiati.
Va bene, il tempo, come si dice in questi casi, è tiranno. Io chiudo qui questa trasmissione ringraziando chi ci ha aiutato a dipanare questo dilemma bellissimo che è l'immigrazione, ci fa paura, ma è la prospettiva nostra del futuro e non dobbiamo avere timori, affrontandolo anche in modo degno e civile, cercando in qualche modo di evitare anche degli allarmismi che non ci sono. Poi ce ne occuperemo anche in altre trasmissioni, vedremo che gli allarmi sono inesistenti. Grazie a Monsignor Giancarlo Perego, direttore della Fondazione Migrantes. Grazie, Monsignore.
Grazie a voi.
E grazie anche a Emanuele Selleri, direttore di Casa Scalabrini. Emanuele, grazie ancora per essere stato
grazie
con noi, complimenti per quello che fate.
Grazie.
Grazie Emanuele. Federico Piana chiude qui ovviamente questa trasmissione, vi ricorda il numero verde per poterci contattare, l'800-208-802, i vostri sms al 335-1243-317, la mail facilissima 105@vatiradio.va.